Miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Ci sono puntate che c'è poco da fare, ti emozionano più di altre. Se poi il personaggio in questione, l'ospite in questione, è una persona che ha fatto emozionare te, tuo papà, tuo nonno, tua sorella, tutta la famiglia, da generazione a generazione, beh, non può che essere un importante milanese che oggi è qui con noi in studio. Lui si chiama Aurelio, ma tutti lo chiamano Cocchi, Cocchi Ponzoni. Sigla. Miei carissimi milanesi, ben ritrovati, diamo il benvenuto a Cocchi Ponzoni.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Milano, la mia città natale e la città in cui sono stati tutti i miei antenati, perché io sono milanese da tante generazioni.
Milanese doc.
Doc, ma molto doc. Se posso fare una parentesi, posso dire che, per esempio, mio zio, che era un sacerdote, nel 1930 ha scritto un libro su tutte le chiese di Milano, e quindi esiste questo libro meraviglioso che è, tra l'altro, è stato appena digitalizzato dalla biblioteca Sormani, in cui ci sono praticamente tutte le chiese che mio zio ha visitato, fotografandone ogni opera d'arte che era
perché infatti era un libro anche con le fotografie, con i disegni, con tutto quello che ha
le ha misurate pure.
Misurata?
Sì.
Precisione.
Ha fatto un lavoro pazzesco, quindi si chiamava, perché è chiaramente morto questo libro del 1930, si chiamava Don Carlo Ponzoni ed era il fratello di mio padre.
Questo zio prete salta fuori spesso nelle sue storie, però lo racconta spesso, quindi vuol dire che
lo
è un personaggio
spesso perché sono molto legato a questo zio, in quanto, a parte che è stato quello che mi ha messo i miei nomi, io ho tanti nomi, non so perché, ma ha preteso che di infilarmi da oltre Aurelio, mi ha chiamato anche Benvenuto perché sono arrivato dopo due sorelle, poi Francesco perché era un collega di mio padre, poi anche un altro che adesso non mi ricordo nemmeno più.
Come i calciatori brasiliani,
esatto,
che hanno
questa sfilza di nomi, e praticamente, però io non l'ho mai conosciuto perché quando è morto io avevo un anno, quindi non sono stato in grado di vederlo proprio. Però per dire che io sono mio nonno materno, per dire, aveva cantato Va pensiero ai funerali di Verdi, quindi
la famiglia, quella Ponzoni, che la famiglia dava Ponzoni, da fare a Milano.
Esatto, la famiglia Ponzoni era proprio il milanese alla grande, diciamo.
Nella sua carriera poi a volte ha fatto anche il prete, mi ricordo, no?
Bah, no,
ci sono un paio di volte in cui non
ho fatto
interpretato il prete, mai?
No,
mai.
No, sì, forse una volta.
Io mi ricordo una cosa.
Una volta
un prete anglicano, tipo cosa del genere.
In un film, Saxofone si chiamava, dove facevo una specie di predica balorda. Sì.
A proposito di nomi. Cocchi, è vero che il nomignolo arriva da sua mamma?
Sì, è stata mia mamma quando sono nato, perché nel Corriere dei Piccoli di quegli anni là c'era un personaggio che si chiamava Cocchi, che era un fantolino che lei sosteneva che mi assomigliasse, e quindi mi ha chiamato come quel personaggio, Cocchi appunto, e io non ho fatto mai niente per togliermelo, perché anche mi divertiva questo nome.
Com'era allora questo piccolo Cocchi? Com'era?
Il piccolo Cocchi era un casinista, notevole, insomma. Era abbastanza così, irrequieto, diciamo, sì.
Dove cresce il Cocchi?
In via Vincenzo Foppa al 41. I miei compagni di giochi, mio compagno di giochi soprattutto e diciamo anche compagno di scuola elementare, compagno di banco, era Pietruccio dei Dick Dick. Poi Lallo dei Dick Dick, sempre che abitava in via Foppa un po' più avanti di me. Poi c'era compagni di giochi, Ricky Gianco, che abitava in via Stendhal, i fratelli Ovadia, Moni Ovadia e il fratello. Insomma, eravamo un gruppo di bambini che poi piano piano nella vita sono diventati abbastanza
non
famosi.
Male, infatti, diciamo, cosa si mangiava da quelle parti? Era l'aria di via Foppa?
Forse era l'aria all'epoca c'erano solo campi, oltre alla mia casa e quella di Pietruccio Montalbetti, che era appunto il cantante di che c'erano campi. Poi d'estate arrivava, diciamo, quando faceva molto caldo, arrivava un tizio che metteva una specie di baracchino con le angurie. e per noi bambini, sai, ci lasciavano uscire col caldo in strada fino alle 10 di sera, andavamo a comprare una fetta d'anguria.
Cos'era la cosa più bella di quegli anni, appunto, a parte la fetta d'anguria, a parte il fatto di essere molto giovani anche?
Quella era la prima cosa, ma poi era l'atmosfera, che era molto come serena, non c'erano pericoli, non c'era traffico, noi giocavamo per le strade, quindi giocavamo alla lippa, che era un gioco molto particolare, tipico di quegli anni. Sì. Cioè un gioco poverissimo, perché si faceva con i manici di scopa, si tagliava un pezzo di manico di scopa, poi si faceva una specie di palla, che non era una palla, ma era una cosa ellittica, che si batteva, si alzava e si dava un colpo come se fosse stato nel baseball, e si diceva "Vindu tri lippa, lappa", e partiva il colpo. E questi erano i giochi. Poi giocavamo al Giro d'Italia fatto con i tollini delle bibite. Ah. E, insomma, erano giochi da poveri, però erano la nostra vita e il nostro divertimento da bambini.
So che da poco ha pubblicato anche un libro. Racconta questa storia in questo libro?
Racconto la mia vita insieme agli anni della mia carriera e anche, diciamo, sia televisiva che cinematografica che teatrale, e insieme ad altre avventure che ha avuto, diciamo, alternative rispetto a quelle dello spettacolo.
Perché appunto, la sua vita dello spettacolo si sa tutto, no? A 27 anni arriva il successo.
Sì.
Siamo giusto?
Sì, 27 anni è stato il debutto televisivo, ma noi già dal 64, perché 4 anni prima avevamo debuttato in cabaret nel Cab 64, che era, diciamo, l'antesignano un pochino del cabaret di quegli anni, insomma, con Tinine Vegliamantegazza, con Lino Toffolo, Bruno Lauzi, Felice Andreasi, e poi con noi veniva Gaber, veniva Iannacci, anche se non facevamo parte del nostro gruppo, ma la nostra era una cooperativa praticamente ante litteram, in cui si dividevano alla fine della serata gli incassi, che erano veramente miserabili all'epoca.
Adesso a 27 anni si è un nastro nascente, un giovane emergente, lo si è anche a 35-40 ormai, no? Gli sì. Attori a 42 anni fanno un film, giovane attore così.
Sì.
Com'era invece avere 27 anni a metà degli anni 60?
Beh, guardi, era, diciamo, tutto, come si può dire, esaltante, perché noi venivamo da un periodo storico particolare, il dopoguerra, che era un periodo pieno di fermenti, di voglia di rinascere, di crescere, di fare nuove cose, di intraprendere nuove imprese. C'era fermento a tutti i livelli, sia nell'ambiente artistico che nell'ambiente industriale, da tutte le parti c'era questa voglia di ricostruire un'Italia che dopo la guerra era disastrata, era in macerie, in poche parole, certo. Quindi noi facevamo parte di quella generazione della guerra, per cui avevamo dentro il nostro animo, nella nostra testa, un grande entusiasmo, una voglia di fare. E il fatto di avere, diciamo, iniziato ad avere un grande successo inizialmente col derby, col nostro gruppo in cabaret, dove praticamente ogni sera mandavamo via 200 persone perché non riuscivano a entrare, facendo, diciamo, gli spettacoli dal lunedì alla domenica, ma senza interruzione, non avevamo un giorno di pausa. Quindi già prima di fare la televisione venivamo da questo grande successo, che chiaramente però era legato a Milano.
Però è servito
moltissimo
saper gestire l'altro successo. No?
Perché, diciamo, all'epoca venivano a vederci da tutta Italia, venivano da Roma Manfredi, Sordi, Vermüller, Marco Ferreri, Tognazzi, per vedere cos'era sto fenomeno che all'epoca era considerato un fatto anomalo per l'Italia, perché praticamente, diciamo, eravamo diventati una specie di simbolo di una Milano che stava cambiando.
A parte del derby si sa tutto, ne hanno parlato tutti, la zia di Battantuono al guardaroba, si sa tutte le leggende e i miti.
Era la mamma.
La mamma, ecco, appunto, sì, scusami, grazie, mi fido più della fonte certa.
Io sono certissimo.
Infatti. Si praticamente detto di tutto. C'è qualcosa però che magari a volte si dimentica quando si parla di quel posto?
Beh, quel posto credo che fosse una specie di, come si può dire, via della una specie di melting pot della Milano dell'epoca. ci poteva trovare da Mina e a Turatello, quindi da Valanzasca a, che ne so, agli attori di prosa, a Tino Buozzelli, perché non c'era diciamo un filtro rispetto, non era come in America che c'è il buttafuori, che sta, okay. Lì entrava chiunque, e quindi noi, il nostro pubblico era fatto sia dagli industriali, da persone famose, che da gente semplice, che anche da malavitosi.
C'era di tutto, c'era.
C'era di tutto.
Cosa ne pensa del fatto che oggi è dimenticato il derby? Come luogo, non come memoria, ma come luogo.
Ma il luogo esiste.
Sei più tornato poi?
Sì, io ci sono tornato perché il luogo esiste ancora ed è occupato da dei giovani, giovanissimi, anzi, che continuano a farne, diciamo, c'è una libreria, un ristorante. Chiaramente è un immobile.
Ne fanno un buon uso?
Ma sicuramente sì, okay. Però il problema è che sta cadendo a pezzi, perché è un immobile che stranamente non ha proprietari, non si capisce di chi è, e quindi chiaramente nessuno ne rivendica la proprietà.
Non lo dica da Battantuono, che magari, si sapendo che c'era la mamma che lavorava, lo richiede lui poi.
No, non credo, perché è un immobile che richiede, che se uno lo comprasse dovrebbe farci milioni e milioni.
Diciamo che se c'è si nasconde il proprietario volentieri.
È un immobile, tra l'altro, molto molto bello, perché
antico poi.
È una villa, sì, degli anni 20, con 10 camere, perché era un albergo anche il derby, poi c'è un gran terrazzo, un giardino, insomma è veramente un immobile importantissimo da un punto di vista così, da un punto di vista proprio strutturale. Poi chiaramente, diciamo, nessuno ne rivendica la proprietà, e quindi i giovani giustamente ci stanno dentro. Chiaramente non possono permettersi di fare delle opere di manutenzione, perché costerebbe una cifra. E quindi io sono stato recentemente, e la cosa che mi ha colpito è che la sala dove noi facevamo i nostri spettacoli è rimasta uguale, chiaramente a toc, come si dice a Milano.
Bassa, giusto, una rovina bassa.
Sì, era, diciamo, con quelle strutture che il gestore di allora, Bongiovanni, aveva fatto per cercare di infilarci più gente possibile, che erano delle specie di mangiatoie dove erano tutti uno vicino all'altro, con dei buchi dove mettevano i bicchieri e le bottiglie, insomma. Per cui era riuscito da 150 posti a farne 300, quindi...
Ah, beh.
È stato veramente abile lui in questa direzione. Però diciamo che purtroppo il locale sta andando a pezzi, ecco.
Beh, magari appunto potrebbe essere la volta buona che, insomma, con anche il benestare di Cochi, si pensi magari di rifare qualcosa.
Ma io volentieri penso che sarebbe anche doveroso, perché un pochino è un'immagine della storia di Milano degli anni 60-70, insomma.
Carriera pazzesca, diciamo, appunto, negli anni 60 inizia in televisione, a un certo punto abbandona per un breve periodo, diciamo, la televisione, ritorna però poi negli anni 90 con Sulla Testa.
Con Sulla Testa, con Paolo Rossi.
Con Paolo
Io
Rossi.
Avevo, diciamo, la mia vita, diciamo, di lavoro era destinata soltanto al teatro di prosa, per 20 anni ho fatto praticamente solo quello, tranne qualche interregno, qualche film che ho fatto nel frattempo tra uno spettacolo teatrale e l'altro. Però diciamo che sono rientrato in televisione con Paolo Rossi e Gina Michele, che mi hanno chiamato per fare Sulla Testa a Baggio, c'era quel bel tendone che aveva messo la Rai, dove praticamente abbiamo per 10 puntate, 10 settimane, fatto questo spettacolo, che all'epoca veniva dopo, diciamo, il periodo un po' scioccante e anche umiliante di Mani Pulite.
E al 93, credo, 90, non so fosse.
92.
Sì, durante quasi la fine di Mani
Pulite. E Sulla Testa era perché era un modo anche di dire a Milano: cerchiamo di tirarci su dopo tutti i disastri che erano successi da un punto di vista politico e anche chiaramente sociale.
E come avete fatto a far appassionare? Era molto milanese come trasmissione, cioè uno di Pavia faceva fatica a comprenderla a volte, no? Però avete appassionato un pubblico nazionale, come avete fatto?
Non lo so, forse eravamo bravi. no, ma poi anche c'era il fatto che in quella trasmissione hanno debuttato anche dei geni, secondo me, della comicità, come Antonio Albanese, come Aldo Giovanni e Giacomo, Bebo Storti, insomma. E quindi diciamo che c'era un parterre di artisti abbastanza, anche se non conosciuti all'epoca, comunque.
Le faccio una confidenza: in una di quelle puntate tra il pubblico c'era un giovane Fabio di 12 anni seguiva, segnato a vita ovviamente da un'esperienza del genere. Devo dire che a 12 anni, forse un genitore adesso non so se porterebbe il figlio a vedere uno spettacolo del genere, ma io ringrazio molto i miei genitori che mi hanno portato lì.
E beh, sì, infatti ha avuto solo, molto successo.
Solo cioè adesso che me lo ripeteva, io ogni tanto vado su Replay a rivedermela, no? Perché c'è un pezzo che mi si vede nel pubblico e io vado solo per quello, in realtà. No, scherzo. Dieci puntate è niente. Dieci settimane, sono nel 92, cioè
92,
30 anni fa.
E sembrerebbe un secolo fa.
Cioè, com'è che siamo ancora a parlarne? Perché, si studia a scuola quella roba, chi studia
perché,
televisione studia.
Perché credo che fossero, diciamo, anni in cui mancava proprio un tipo di linguaggio anche dello spettacolo televisivo, insomma, diverso dalla tradizione che era quella un pochino banale e ripetuta per anni e anni del linguaggio del teatro, diciamo, della vaudeville, del teatro dell'avanti spettacolo, insomma, della rivista tradizionale, insomma. Quindi c'è stata, come abbiamo fatto noi, io e Renato e anche Villaggio, nel 68 abbiamo rotto una tradizione di linguaggio della rivista, dello spettacolo leggero, insomma, tradizionale, inventandoci. Noi avevamo già fatto la nostra strada, avevamo già fatto il derby per tanti anni, però abbiamo creato qualcosa di originale che non è irripetibile, anche perché, come molte volte mi chiedono, ma chi sono gli eredi vostri di Cocchi e Renato? Ma non
esistono. Chi sono gli eredi vostri?
Non ce ne sono, perché noi avevamo un linguaggio talmente particolare. Ci sono tantissimi, voglio dire, bravissimi comici.
E questa è la prossima domanda, sapere se c'è qualcuno che le piace di quelli moderni.
Ma di quelli moderni, abbiamo parlato prima del Mago Forrest, per esempio, che è uno che fa cabaret, pur essendo un...
È un più tanto moderno ormai, però.
Sì.
Cioè, comincia a vedere la sua anche lui.
No, ma certo, di giovanissimi... Sinceramente non ne conosco. Adesso proprio l'altra sera era con Gino e Michele, che mi dicevano che ci sono, loro stanno facendo la nuova serie di Zelig, sì, che ci sono dei nuovi esordienti che sono bravi. Io non li conosco, ma diciamo che io rimango ai giovani, per me, insomma, sai, io c'ho qualche annetto, quindi per me è uno dei miei...
Non possiamo ricordare quanti anni? Possiamo
ricordare, io ho 82 anni.
No, perché infatti è una cosa impossibile... Cioè... Non si direbbe mai, nel senso.
Come, scusa?
Non si direbbe mai, non si direbbe.
Non lo so.
Un giovane quarantenne.
Io non me li sento gli anni, per fortuna mia. Comunque dicevo che ci sono dei comici come, magari, che non sono diventati famosissimi, come Maurizio Milani, per esempio, che io trovo che sia geniale, insomma. Poi ci sono sempre i miei amici Aldo, Giovanni e Giacomo, che sono sempre. Ma ci sono anche Ale Franz, per dire, dei comici nuovi che mi piacciono, insomma.
Chiaro. Sulla testa, bisognava alzare la testa. Milano doveva rialzare la testa. Sì. L'ha rialzata? E adesso con la testa?
Ma la testa l'ha rialzata Milano. Infatti io, che vivevo a Roma fino a quel periodo lì, poi, a parte il fatto che nel 92, facendo Sulla testa, ho conosciuto la mia attuale moglie, quindi chiaramente da Roma, poi dove io vivevo, sono tornato a vivere a Milano. E la Milano che ho ritrovato dopo 20 anni quasi di permanenza a Roma è stata una Milano che mi è piaciuta, e infatti, come vedete, sono ancora qua.
Sono camocchi.
Sì, perché comunque io sono un milanese, Milano è nel mio cuore, nel mio DNA, quindi non posso farne a meno.
Allora, visto che parliamo di Milano, le chiedo flash delle risposte. Cosa ne pensa Cocchi di alcuni temi caldi della Milano del momento? La prima, stadio di San Siro.
Mi sembra una gran cazzata farne uno nuovo.
Perfetto, direi che non c'è una risposta migliore, perfetto. Le piste ciclabili.
Beh, ce ne sono abbastanza, mi sembra, però chiaramente sono in un contesto talmente caotico che comunque risultano anche pericolose.
Le Olimpiadi.
Beh, le Olimpiadi sono un bel rebus, io penso che non vorrei essere nei panni di chi deve organizzarle, perché facciamo delle Olimpiadi senza montagne, qui c'è la montagnetta di San Siro, potremmo organizzare.
Sì. Anni fa fecero, appunto, cioè, sì. Tomba vinse uno slalom sulla montagnetta di San Siro, esatto. Vedremo sempre questo. Gli scioperi dei mezzi del venerdì.
Eh beh, sono una bella rottura di palle, come si dice. Però anche quei poveracci che hanno quei problemi, diciamo, anche di stipendio, di contratti, hanno anche il diritto di farlo. Il venerdì io non ho mai capito se è un fatto, diciamo, di comodo, però se pensiamo che quando uno sciopera non guadagna quel giorno lì, perde la paga, quindi non è una cosa così comoda, ecco. Dipende molto dalle situazioni, ecco. Ci sono certe categorie che hanno certamente tutto il diritto di fare sciopero.
La sicurezza.
La sicurezza in questa città è diventato un problema come in tutte le città importanti del mondo, perché non è se uno va, che ne so, a Londra, a Londra è ancora peggio, è molto più pericolosa Londra di Milano. Però chiaramente ci sono dei posti deputati dove succedono sempre i casini, tipo l'uscita delle discoteche, la movida, dove sarebbe meglio avere un'attenzione maggiore rispetto a quella che c'è attualmente.
Ha nominato Londra, lei ha vissuto per un periodo, è andato a Londra,
sì,
per un periodo, no?
Io ho vissuto.
Voglio sapere, ma questa sua immagine british, se l'è portata da là o ce l'aveva già quando è arrivata là?
Ce l'avevo fin da piccolo.
Ah, fin da piccolo, sì, piccolo, sì. Lord.
Era un piccolo maniaco delle lingue, no? Perché io veramente avevo la mania, fin da ragazzino, di studiare le lingue. Infatti studiavo l'inglese su Topolino, perché compravo Topolino, diciamo, nell'edizione italiana, poi mio papà mi portava la domenica in Piazza della Scala, dove c'era un edicolo che vendeva i comics americani, quindi c'era Topolino in inglese, io confrontavo, diciamo, il linguaggio del Topolino americano con quello della traduzione in italiano, per imparare proprio il linguaggio corrente. Avevo 12 anni.
No.
Infatti il mio primo lavoro è stato, ho lavorato per 2 anni a Linate, dove facevo il check-in counter per la British Airways, per la Lufthansa e per la Swiss Air, perché sapevo inglese, tedesco e francese.
Il suo primo lavoro è stato?
Eh?
Sul primo lavoro è stato
il mio primo lavoro è stato quello.
Interessante che anni dopo farà una canzone invece su Malpensa.
Sì,
esatto. È interessante questo.
Quella è arrivata un po' in ritardo, sì.
Ha parlato appunto che lei ha fatto lei ha fatto il tecnico, no? Ha fatto il cattaneo, giusto?
Io sono diventato ragioniere, ma non avrei dovuto farlo. Ho fatto ragionerie perché, diciamo, mio padre era malato, quindi aveva una malattia che oggi sarebbe una stupidaggine, ma all'epoca era inguaribile. È una malattia alle coronarie, che oggi si farebbe uno stent, un pacemaker, non succederebbe niente. Ma allora questa malattia era un casino. Quindi mia madre, anche se diciamo l'indirizzo che mi hanno dato quando ho finito le scuole, le medie, mi avevano l'indirizzo di fare il liceo classico, e io ho fatto questi studi per ragioni familiari, diciamo così. Non sapendo,
perché doveva trovare un lavoro sicuro,
sì, allora
poi invece è andato a fare l'attore, cioè
sì,
il peggio che poteva fare.
Esatto, infatti il peggio.
Come ha reagito mamma Adele?
No, la mamma, diciamo, è stata lei che mi ha chiesto di fare ragioneria, che avere un toc de carta, come si diceva una volta a Milano, perché appunto per via della mia situazione familiare. Però diciamo che comunque, appena finito ragioneria, io mi sono subito dedicato al lavoro all'aeroporto di Linate, che allora era un salotto, una cosa bellissima. Mi sono divertito tantissimo. Io avevo 19 anni e ogni giorno mi vedevo passare davanti la Callas, tutti i personaggi, perché all'epoca in aereo ci giravano solo quelli, insomma, i grandi personaggi.
Non si deve lasciare un shake con le flip-flop ai piedi,
esatto.
No.
E quindi diciamo che la mia vita teatrale è iniziata nelle osterie dei pittori, come racconto anche nel libro che ho appena fatto, dove io e Renato ci esibivamo cantando le canzoni popolari, cantando le canzoni anarchiche, queste cose qui, e successivamente ci siamo trasferiti dalle osterie al Cab 64,
ecco.
Contini di Maria Mantegazza.
Renato conosciuto a scuola, giusto?
No,
Renato era nell'altra scuola lui, no?
No,
ecco,
no,
perché
no.
Qui sono dei miti, girano storie strane.
È un errore, perché io e Renato siamo praticamente nati insieme, nel senso, non è che siamo nati dalla stessa madre.
Voi avete un anno di differenza, giusto?
No, siamo
coetanei.
Coetanei.
Ah, coetanei, proprio,
coetanei.
Ok.
Le nostre famiglie, mio padre e il padre Renato, si conoscevano ancora prima che noi nascessimo. Quindi le nostre famiglie erano già amiche ancora prima di che noi
è lì che avete iniziato a provare i vostri scherzi.
Sì, perché io c'ho due sorelle maggiori di me e Renato due fratelli maggiori che erano già in compagnia, come si diceva una volta. Quindi era inevitabile che noi
inevitabile. La cosa più bella, la cosa più bella che avete fatto insieme cos'è stata? Come? La cosa più bella che avete fatto insieme?
Beh, la nostra diciamo adolescenza, la nostra gioventù è stata condivisa, quindi e quello è stato un periodo esaltante, il fatto di passare le nottate nelle osterie milanesi a Locca d'Oro, che adesso non c'è più, in Via Lentasio, con dei personaggi come Lucio Fontana, Piero Manzoni, Dino Buzzati, Luciano Bianciari, questi pezzi da 90, Dario Fo, Franca Rame, conoscere Iannacci, Giorgio Gaber, insomma tutti i personaggi che poi sono diventati un lustro della nostra città, proprio, quindi abbiamo avuto una giovinezza esaltante.
Ecco, a livello artistico invece qual è la cosa di cui va più fiero insieme a Renato? E poi mi dice anche quella invece da solista.
Beh, insieme a Renato abbiamo fatto, diciamo, il Poeta e il Contadino, per esempio, che è una trasmissione che abbiamo fatto nel 1972. Secondo me è un piccolo gioiello. Così dicasi anche della precedente, che era, si intitolava Il buono e il cattivo, ma anche Canzonissima, che abbiamo fatto nel 74, dove abbiamo fatto la sigla di chiusura, che era La vita è bella, che è diventata poi all'epoca nel Hit Parade, è stato un mese. Quindi questi sono stati, diciamo, i momenti magici che ci hanno caratterizzato.
Cos'è la cosa di cui sono più fiero a livello artistico?
A livello artistico, per il cinema, diciamo che forse il film che ho fatto, che mi è piaciuto moltissimo, è stato Cuore di Cane, il primo film che ho fatto. Poi I Telefoni Bianchi, il primo con l'attuale, il secondo con Dino Risi. E poi anche un film che abbiamo, Corale, che abbiamo fatto insieme con Renata, con tutto il gruppo di cabaret, che era Sturmtruppen, che era secondo me un piccolo gioiello, che è un film veramente interessante. L'ho rivisto recentemente e mi è piaciuto ancora.
Si parla spesso del politicamente corretto ultimamente. Lei e i suoi compagni dell'epoca invece, eravate scorretti oppure no?
Scorretti. Non avevamo delle remore, diciamo, rispetto alla... Anche perché, diciamo, che essere corretti da un punto di vista del linguaggio dipende molto dalla tua cultura, dalla tua natura. Noi naturalmente non siamo mai stati scorretti, non siamo mai stati irriguardosi verso certe situazioni che richiedevano delicatezza e un po' di sensibilità.
E infatti, perché c'è un limite, dov'è il limite della comicità? La comicità ha dei limiti, esiste o non esiste questo limite?
Ma il limite esiste da un punto di vista, diciamo, del linguaggio, a seconda delle finalità che uno si propone. Per esempio Lenny Bruce negli anni 50 aveva spiegato che l'iterazione di certe parolacce poi perde forza, come oggi noi diciamo una figata. Fino a 50 anni fa la parola figa era oscena,
okay. Non si poteva dire. Voi non avete mai detto una parolaccia,
no,
infatti.
Noi no, ma per esempio se Zavattini alla radio, non so se si ricorda, che faceva la trasmissione Chiamate Roma 3131 e per provocazione, proprio per un pochino sradicare il perbenismo imperante, aveva urlato figa per circa 30 secondi, insomma.
Ecco, Paolo Rossi, che l'ha citato prima, invece non era proprio, cioè l'ha presa invece proprio la lettera, cioè lui le parole c'erano di tanto.
No, lui le diceva, ma faceva
parte. Ricordo che un'edizione del laureato c'era stata un'interpellanza parlamentare per quante volte avesse usato la parola cazzo durante una trasmissione sulla Rai. Sì, cioè una roba.
Sì, diciamo che anche in quel caso, ormai ultimamente ho visto questa pubblicità che fanno Elio e le storie tese, dove cazzo è. Fa parte del linguaggio pubblicitario, quindi ormai, come diceva Lenny Bruce, a furia di ripetere negli anni, la provocazione del linguaggio si sminuisce.
Voi eravate giovani a Milano, i giovani di oggi invece a Milano, guerra o pace?
Ma no, i giovani a Milano, guardi, io ho una figlia che ha 29 anni, la mia quarta figlia, e conosco le sue amiche, i suoi amici, quindi dipende molto anche dalla fortuna che hai e da dove nasce. Cioè, chiaramente ci sono delle zone della città che sono un po' dimenticate, che avrebbero bisogno di più attenzione, per cui sicuramente se ci fosse più attenzione verso certe situazioni, diciamo, che riguardano il sociale, si creerebbero meno disperazione e più persone felici o perlomeno serene.
Parliamo sempre allora con questi giovani. Se qualcuno che adesso ha voglia di intraprendere una strada come la sua, glielo consigliamo, glielo sconsigliamo o gli diamo qualche consiglio?
Ma io, guardi, penso che se uno ha dentro di sé il fuoco, il sacro fuoco, il talento anche e la voglia di cominciare questo tipo di lavoro, io non sarei per niente contrario a farglielo fare. O perlomeno dirgli provare. Perché se uno ha veramente questo istinto naturale, perché il problema è che molte volte uno pensa di poter fare l'attore, ma finché non si diciamo, misura col palcoscenico, non riesce a capire se è veramente una strada che gli può piacere anche o no. Perché uno non si rende conto, magari uno vaneggia nella sua mente, vorrei fare l'attore, vorrei fare il cantante, ma finché non arriva a confrontarsi col pubblico, anche molte volte, voglio dire, non è necessario, è meglio fare come dire, le scuole non sono sufficienti a creare un artista. Se uno diciamo non ha il talento diciamo vero iniziale, difficilmente riesce a andare oltre un certo livello, insomma. Però se uno ha questa voglia, questo desiderio, la nostra situazione dello spettacolo comunque è cosa che purtroppo la gente e il pubblico in generale non conosce o fa finta di non conoscere, non lo so. È una situazione uguale a quella delle altre industrie. La nostra è un'industria dello spettacolo come quella dove si fanno le automobili, dove c'è praticamente una situazione che richiede sia la possibilità per i giovani di accedere anche a un apparato tecnico strumentale, nel senso che nel teatro ci sono bisogno anche i produttori, quelli che tengono i conti delle serate, c'è bisogno degli attori che dicono anche il pranzo è servito, oltre a quelli ai protagonisti. Cioè è un lavoro come nelle fabbriche ci sono gli operai, ci sono gli impiegati, ci sono i dirigenti. Nel nostro mestiere è la stessa cosa. Diciamo che da un punto di vista economico anche lo spettacolo ha una gestione, diciamo, economica importante. Per cui si favola, si dice sempre, ma quelli dello spettacolo sono tutti dei smandrappati, lavoro. Non è vero niente. Se uno entra nel mondo del cinema, non ci sono scappatoie. I film, soprattutto oggi, una volta era, diciamo, negli anni 70, 60, c'erano i produttori che praticamente rischiavano, come alla roulette quando facevano un film. Oggi come oggi ci sono delle strutture che attutiscono quel tipo di rischi. Ci sono le Netflix e altre, diciamo, piattaforme che garantiscono comunque la possibilità di una produzione anche calmierata rispetto al rischio. Ecco. Per cui diciamo che il mestiere dello spettacolo, secondo me, anche fatto a diversi livelli, è sempre un mestiere che è come un altro mestiere, non vedo nessuna differenza.
La più grande soddisfazione in generale che ha avuto nella sua vita?
Ma quella di avere 4 figlie, quella soprattutto, è stata la mia più grande soddisfazione.
Come? Tutte femmine?
Tutte femmine, sì. E 4 figlie.
Non c'è il benvenuto, sono tutte benvenute.
Benvenuto non
tutte,
è
tutte benvenute.
Il benvenuto non è arrivato, però diciamo che ho anche 3 nipoti maschi, quindi hanno attutito la faccenda, insomma.
E rimpianti?
Ma guardi, io mi considero una persona molto fortunata, per cui i rimpianti sono solo quelli che di non riuscire ad arrivare come mia madre magari a 101 anni e 4 mesi, ecco. Avrei un rimpianto se non riuscissi a arrivare al suo record, forse quello sarebbe. No, beh, rimpianti veri e propri sinceramente non ne ho.
Bella vita.
Ho avuto una bella vita, sì. Ho avuto la fortuna di seguire, diciamo, le strade che in quel momento sentivo che adatte al mio momento.
E allora, prima di salutarci, chiudiamo parlando ancora di Milano. Il futuro di Milano, quale sarà?
Ma sarà bellissimo. Secondo me è una città che ha tutte le risorse per poter diventare una città, diciamo, più importante da un punto di vista culturale, sicuramente. Ma ha tutti, diciamo, i segnali di una ricrescita, perché abbiamo avuto degli stop con la pandemia, non parliamone. Ma io sono molto ottimista, devo dire. Molte volte alcuni pensano che sia un po' anche coglione, ma comunque la cosa non mi tocca per niente. Io spero che l'umanità in generale comunque riesca, come sempre è successo, a cadere e poi a rinascere, insomma, in qualche modo.
Cocchi, la ringrazio tantissimo davvero.
Prego.
Grazie anche per aver raccontato una Milano che magari appunto conosciamo poco, invece ce l'ha portata bene. E possiamo approfondire tutto questo grazie anche al suo libro, giusto?
Diceva, sì, che... il mio libro racconta, diciamo, un pochino più dettagliata la mia storia, diciamo, soprattutto della mia infanzia, adolescenza e poi tutte le avventure che mi sono capitate.
Diciamo, quello che non passa su te.
No.
Diciamo, ecco, perché lì un giorno
ci sono delle cose che vi sorprenderanno, perché le mie avventure, che diciamo laterali rispetto allo spettacolo, sono abbastanza curiose.
Ah, ok, diciamo l'off the records, il backstage.
Il backstage off the records.
A volte off the records è più interessante quasi ormai che...
Penso di sì.
Ah, bene, bene. E allora grazie mille davvero, Cocchi Ponzone.
Grazie a voi.
Grazie, miei carissimi milanesi. Noi ci sentiamo e ci vediamo alla prossima.